Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione con slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Esther Luna, Nicoletta Pireddu e Silverio Conte.
Buongiorno, mi chiamo Ted Burns, sono un medico specialista in ambito neuromuscolare all'Università della Virginia e oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è uno specialista della SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Desidero informarvi che questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. Uno degli obiettivi principali di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi correlati. Vorrei anche menzionare che sarebbe molto utile ascoltare la prima puntata audio in italiano per un'introduzione al programma ALS Untangled sul sito web di Conslancio. L'abbiamo registrata alcuni mesi fa e sarebbe molto utile ascoltarla se non l'avete già fatto. Oggi parleremo ancora di un'altra pubblicazione di ALS Untangled che è sull'agopuntura per la SLA. Questa è la pubblicazione numero 28 e risale al 2015. Dottor Bedlack, concentriamoci prima di tutto su potenziali teorie o evidenza che l'agopuntura possa rallentare la progressione della SLA. Più tardi parleremo della gestione dei sintomi e della qualità di vita, ma per adesso concentriamoci su qualsiasi potenziale di modificazione della malattia che avrebbe l'agopuntura. Allora, potrebbe elencare i possibili meccanismi per cui l'agopuntura potrebbe essere utile per modificare il tasso di progressione della SLA?
Certo, dottor Burns. Vorrei però assicurarmi che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda ciò che chiamiamo agopuntura. Tradizionalmente, questa tecnica prevede l'inserimento di aghi in punti specifici della pelle per cercare di produrre un effetto terapeutico. Ci sono molte varianti dell'agopuntura. Alcune prevedono l'uso di correnti elettriche, calore, laser, onde d'urto o iniezioni di farmaci. Sia in questo podcast che nella recensione per ALS Untangled, quando parlo di agopuntura faccio riferimento a tutte queste tecniche nel loro insieme. Quindi, per rispondere precisamente alla sua domanda, l'agopuntura può funzionare in due modi. Secondo la medicina tradizionale cinese, le funzioni corporee sono regolate da un'energia chiamata qi. Essa scorre lungo percorsi specifici o meridiani e si ritiene che le perturbazioni o i blocchi del flusso di questa energia siano la causa delle malattie. Si dice che l'inserimento di aghi in certi punti del corpo, chiamati agopunti, possa ripristinare il flusso di energia e quindi far migliorare la malattia. Secondo i concetti moderni, l'agopuntura funziona in modo diverso. Si inizia con l'inserimento dell'ago che attiva gli oppiacei endogeni. Come abbiamo detto nel nostro articolo sull'naltrexone a basso dosaggio, questi oppiacei possono avere ripercussioni sul cervello e perfino sul sistema immunitario. Quindi queste sono due teorie completamente separate su come potrebbe funzionare l'agopuntura.
Bene, dottor Bedlack, lei ha iniziato in maniera generica, ma da una prospettiva limitata. Mi permetto di chiederle una risposta che non sia troppo ristretta o a favore della medicina occidentale a proposito di alcuni problemi di queste teorie moderne.
Certo, dottor Burns. Per ora non esistono prove convincenti del qi, dei meridiani o degli agopunti. Forse il problema più grande è quello della finta agopuntura, che utilizza aghi telescopici che si ritraggono appena vengono premuti contro la pelle, che quindi non la bucano mai. In certi studi questa tecnica sembra funzionare bene quanto la vera agopuntura. Naturalmente questo solleva la possibilità che l'intera faccenda dell'agopuntura abbia soltanto un effetto placebo. Un altro problema interessante è che molti di questi studi positivi sull'agopuntura provengono dalla Cina e la percentuale di studi negativi sull'agopuntura pubblicati da investigatori cinesi è molto bassa. Questo ci segnala un possibile pregiudizio.
Interessante. Allora, ci sono dati preclinici a favore dell'agopuntura?
Sì, quindi esistono vari articoli, tutti provenienti dallo stesso gruppo, che hanno esaminato gli effetti dell'agopuntura su topi affetti da SLA con mutazione SOD1. Tutti questi studi hanno dimostrato che l'agopuntura è associata ad una riduzione di marcatori infiammatori rispetto ai topi che non hanno ricevuto il trattamento di agopuntura. Uno studio ha persino mostrato un miglioramento nella sopravvivenza del motoneurone e un ritardo della perdita delle prestazioni motorie. Purtroppo, però, questi studi hanno molti difetti metodologici e non sono mai stati replicati da organizzazioni indipendenti al di fuori di questo gruppo.
Bene, e questi erano i risultati nei topi?
Esatto, il modello di topo SOD1. Ci sono vari articoli pubblicati da questo gruppo.
Bene, e cosa mi può dire delle sperimentazioni sugli esseri umani?
È stato fatto un piccolo studio sull'agopuntura in persone affette da SLA, ma è molto strano e coinvolge soltanto 18 pazienti. Questi ultimi sono stati sottoposti a un trattamento di agopuntura 2 volte al giorno per soli 5 giorni. Il gruppo che ha effettuato lo studio ha scelto delle misure di esito insolite, oltre alla scala di valutazione funzionale SLA, che utilizzano quasi tutti gli esperimenti di questo genere. Infatti, questo gruppo ha deciso di analizzare la saturazione dell'ossigeno, l'anidride carbonica di fine espirazione e la frequenza cardiaca. Di tutte queste misure di esito, solo la saturazione di ossigeno è migliorata in maniera statisticamente significativa. Ci sono molti problemi con questo studio, compreso il numero ridotto di pazienti, la breve durata, la mancanza di un gruppo di controllo e del test alla cieca, e il fatto che non è chiaro quanto possa essere clinicamente significativo un cambiamento nella saturazione dell'ossigeno. Inoltre, questi risultati non sono mai stati replicati. Al momento della pubblicazione della nostra recensione ALS Untangled, c'erano già 2 casistiche. Questi articoli discutevano vari casi di persone affette da SLA che hanno ricevuto trattamenti di agopuntura. Il primo studio descriveva 46 pazienti con SLA trattati con l'agopuntura in aperto per un periodo da 6 a 24 mesi. Oltre agli aghi, questi pazienti sono anche stati trattati con erbe cinesi ed esercizio fisico. 6 di questi pazienti sono arrivati alla fase chiamata remissione, tra virgolette, il che significa che sono sopravvissuti più di un decennio. L'articolo dice anche che la funzione motoria di 11 pazienti è migliorata. Purtroppo mancano molti dettagli. Questo articolo è stato scritto in cinese e quindi abbiamo dovuto leggere una traduzione. Inoltre, non sono stati forniti dettagli abbastanza per confermare anche solo le diagnosi di SLA dei pazienti, tantomeno per capire come sono stati misurati i risultati. Il secondo articolo che avevamo quando abbiamo scritto la nostra recensione parlava di 2 persone con la SLA che sono state trattate in aperto con l'agopuntura 5 giorni alla settimana per 4 settimane, insieme ad un vago regime di disintossicazione. Il gruppo che ha condotto lo studio ha misurato soggettivamente la parola e la forza muscolare dei pazienti e ha concluso che entrambi i pazienti sono migliorati in questi ambiti nel corso dell'esperimento. Ci sono abbastanza dettagli per concludere che almeno uno dei pazienti aveva probabilmente la SLA. Non è chiaro invece la patologia dell'altro. Potrebbe aver avuto un'atrofia muscolare progressiva, la forma pura di SLA che interessa il motoneurone inferiore, ma non sono stati fatti molti studi sulle sindrome che simulano queste patologie. Purtroppo, ancora una volta, la mancanza di metodologia alla cieca, le misure soggettive e il brevissimo periodo di osservazione dopo lo studio in sé limitano davvero ciò che possiamo concludere da questo esperimento. Da quando abbiamo pubblicato la nostra recensione ALS Untangled, è stato fatto un altro studio di caso, che è il più interessante di tutti. Esso descrive una donna di 55 anni affetta da SLA che ha ricevuto 2 trattamenti di agopuntura di 8 settimane ciascuno. L'articolo dice che il suo miglioramento è stato quasi perfetto e che è divenuta esente da sintomi invalidanti. Ora, io e lei abbiamo già parlato del nostro interesse qui a Duke per ciò che chiamiamo inversioni della SLA. Ci siamo chiesti, questa paziente ha avuto un'inversione della SLA? Con l'aiuto del dottor Jesse Crail abbiamo potuto ottenere la documentazione medica di questa paziente. Prima di tutto, secondo noi, aveva probabilmente un'atrofia muscolare progressiva e non la SLA classica. In secondo luogo, non abbiamo trovato alcuna prova di miglioramento oggettivo della SLA negli ambiti che si usano di solito come misure di esito in questa paziente. Quindi, noi non siamo d'accordo con la conclusione di questo rapporto che dice che la paziente ha beneficiato oggettivamente dell'agopuntura.
Bene, grazie. Un paio di volte, dottor Bedlack, lei ha usato la parola in aperto. Potrebbe spiegare brevemente ai nostri ascoltatori quello che intende per in aperto?
Certo. In aperto, dottor Burns, significa che tutti i partecipanti di uno studio ricevono la stessa cosa. Tutti sanno quello che stanno ricevendo i pazienti. È il contrario degli esperimenti alla cieca randomizzati, in cui certe persone ricevono un placebo, altre la vera sostanza e nessuno sa chi ha avuto cosa. C'è una probabilità molto più bassa di confusione dovuta a quello che chiamiamo l'effetto placebo quando si fa uno studio randomizzato controllato con placebo.
Giusto, grazie. Vorrei menzionare che stiamo registrando questo podcast in italiano oggi 31 luglio 2020. E cosa si dice sull'internet, ad esempio sul sito Patients Like Me, pazienti come me?
Per adesso 77 membri di Patients Like Me hanno riportato di aver provato l'agopuntura per la SLA. Di questi 77, 41 hanno sottoposto valutazioni del trattamento. 4 pazienti hanno indicato un alto livello di efficacia, 5 hanno indicato un'efficacia moderata e 10 solamente un leggero miglioramento. Purtroppo non sono stati forniti altri dettagli.
Bene, adesso parliamo dei benefici sintomatici dell'agopuntura, ad esempio crampi muscolari, stanchezza, fascicolazioni e qualità di vita. Cosa sappiamo di tutto questo per quanto riguarda i pazienti con la SLA?
La maggior parte dei pazienti descritti negli studi di cui abbiamo parlato prima sembra che abbiano avuto vaghi miglioramenti sintomatici, ma non ci sono buoni esperimenti su pazienti con la SLA. Ci sono recensioni di Cochrane che esaminano l'uso dell'agopuntura per varie sindromi dolorose. Questi risultati dimostrano che probabilmente funziona per certi dolori, ma non tutti. Per esempio, 4 recensioni su Cochrane hanno concluso che l'agopuntura può alleviare le emicranie, i dolori del collo, le cefalee tensive e l'osteoartrite, ma altre recensioni di questa organizzazione dicono che probabilmente non ha alcun effetto sui dolori causati dall'artrite reumatoide o dolori alla spalla, al gomito o alla schiena. C'è anche una meta-analisi pubblicata recentemente che suggerisce che l'agopuntura potrebbe aiutare con la spasticità dopo un ictus. Secondo me, se una persona è affetta da SLA e ha tanto dolore o molta spasticità, sarebbe ragionevole considerare l'agopuntura.
Bene, quanto costa tipicamente il trattamento e viene coperto dall'assicurazione?
Allora, il costo varia molto in funzione del tipo specifico e della frequenza del trattamento. I pazienti con la SLA che sono sul sito web Patients Like Me hanno riportato che può costare tra 25 e 200 dollari al mese. Purtroppo la copertura per l'agopuntura varia. Ho scoperto che infatti le assicurazioni di molti dei miei pazienti non coprono l'agopuntura.
Bene, allora lei cosa dice ai suoi pazienti a proposito dell'agopuntura?
Io dico loro che secondo me, da quello che ho visto, è improbabile che rallenti, fermi o inverta la progressione della SLA. Credo però che possa aiutare col dolore e la spasticità. Faccio anche in modo che capiscano che ci possono essere effetti collaterali. Quelli più comuni sono dolori causati dall'inserimento degli aghi e sanguinamento. Ci sono effetti secondari più gravi che possono occorrere, compreso il cosiddetto tamponamento cardiaco, lo pneumotorace e infezioni. I pazienti devono anche sapere che è probabile che debbano pagare a spese proprie se decidono di provare l'agopuntura.
Ok, ma questi effetti collaterali sono molto rari, vero?
Giusto.
Bene, quindi se un paziente le chiede di provare l'agopuntura per il dolore e/o per la spasticità, avrebbe raccomandazioni sulla frequenza e la durata di un trattamento?
Dunque, dottor Burns, innanzitutto non sappiamo bene quali tipi e dosi funzionino meglio per una persona affetta dalla SLA. Quindi, se i miei pazienti vogliono provare, dico loro, cercate di trovare un professionista con una buona reputazione. Scegliete una tecnica che vi faccia sentire a proprio agio, visto che, come ho detto prima, ci sono molte varianti nella tecnica dell'agopuntura. Vedete voi che frequenza potete tollerare e anche permettervi di pagare. Poi provatela per qualche mese e vedete cosa succede.
Certo, mi sembra giusto. Allora, dottor Bedlack, ha qualche commento finale?
Sì. Vorrei menzionare di nuovo che incoraggerei tutti coloro che vogliono sperimentare l'agopuntura o qualunque altra terapia alternativa a creare un conto sul sito Patients Like Me, www.patientslikeme.com, per condividere le loro impressioni su questi trattamenti, così tutti possiamo apprendere qualcosa.
Ottima osservazione, grazie dottor Bedlack. Ancora una volta abbiamo conversato con il dottor Richard Bedlack della Duke University a proposito dell'agopuntura. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Grazie.